Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le novità dal blog dello Studio Pizzano. Oggi è il 7 agosto 2025 e abbiamo parecchie cose di cui parlare, tante novità importanti.
Sì, buongiorno. Parleremo di, vediamo, condomini e sconti sfumati, fatture pro forma, il nuovo codice degli incentivi sotto la lente del Consiglio di Stato, una sentenza chiave sul credito RS e poi le start-up innovative.
Un bel programma. Iniziamo dai condomini, allora. C'è questa sentenza del Tribunale di Savona, la 216 del 2025, che sembra interessante. Riguarda lo sconto in fattura che salta.
Esatto. Parliamo dei casi in cui lo sconto in fattura era, diciamo, la base dell'accordo, il motivo per cui si facevano i lavori. E poi, per varie ragioni, non è più applicabile.
Tipo un cambio di legge, come col decreto legge 112/2023. O magari l'impresa che non ha fatto in tempo.
Proprio così. O una modifica normativa, o magari l'inerzia dell'impresa stessa, che non ha presentato, ad esempio, la CILAS prima del 17 febbraio 2023. In questi casi il Tribunale ha applicato l'istituto della presupposizione.
La presupposizione, cioè?
Cioè, se viene meno quella condizione essenziale su cui entrambe le parti basavano l'accordo, lo sconto appunto, allora il contratto si può risolvere.
Ok, e gli acconti già versati? Che fine fanno? L'impresa può tenere qualcosa?
No, secondo questa sentenza no. La risoluzione dà diritto al condominio alla restituzione integrale degli acconti. Tutto quanto. Niente compensi per lavori preparatori o altro.
Chiaro. Quindi diventa fondamentale mettere delle clausole specifiche nei contratti d'appalto, immagino.
Assolutamente fondamentale.
Per prevedere e gestire queste situazioni. Bene, passiamo a un altro argomento, diciamo un po' spinoso. Avvisi di parcella, fatture pro forma. Per i professionisti, ci sono rischi nuovi?
Eh sì, decisamente, bisogna fare molta attenzione. Il punto è distinguere bene un documento che è solo preparatorio da una fattura vera e propria, fiscalmente rilevante.
E come si fa? Qual è il confine?
Guarda, se un documento, anche se lo chiami avviso di parcella o pro forma, ha tutti gli elementi dell'articolo 21 del DPR 633, numero, data, dati completi, IVA separata, beh, l'Agenzia delle Entrate potrebbe considerarlo una fattura. Punto.
Ahia, anche se non ho incassato un euro, ricordo vecchie storie sulla presunzione d'incasso.
Esatto, il rischio c'è anche sul fronte imposte dirette. C'è una sentenza, mi pare CTP Brindisi, che ha ammesso che basta trovare una notula per far scattare la presunzione d'incasso. Poi tocca al professionista dimostrare il contrario.
Quindi l'onere della prova si inverte.
Sì, e non basta. La Cassazione, con un'ordinanza recente, la 15631 del 2025, ha detto che se un cliente porta in giudizio un avviso di parcella, anche non firmato da lui, questo può valere come accettazione scritta del compenso.
Mamma mia. Quindi, cosa possiamo consigliare? Massima prudenza, ok, ma in pratica?
Allora, usare sempre diciture chiarissime, tipo documento non fiscale, segue fattura elettronica. Conservare tutto, ma proprio tutto, quello che dimostra i mancati incassi. E, importantissimo, mettere per iscritto gli accordi sui compensi. Sempre.
Capito. Chiarissimo. Cambiamo ancora argomento. Andiamo sugli incentivi. C'è un parere del Consiglio di Stato, il 701 del 2025, che non sembra molto tenero con il nuovo schema di codice degli incentivi.
No, per niente. Solleva parecchie critiche. Trova delle contraddizioni, per esempio. Da un lato si dice basta click day, ma poi il momento in cui presenti la domanda diventa un criterio di valutazione. Un po' un controsenso, no?
Sembra di sì. E poi?
Poi critica l'eccessiva flessibilità data alle amministrazioni. Possono derogare troppo dal bando tipo, scegliere criteri diversi, e questo rischia di creare, un caos, più che l'armonizzazione che si voleva.
Quindi problemi di coerenza, ma anche pratici.
Direi di sì. Grave, secondo il Consiglio di Stato, è che mancano termini certi per i decreti attuativi, ma anche per la digitalizzazione, tipo l'interoperabilità tra incentivi.gov e il Registro Nazionale Aiuti. Questo, insomma, rischia di rendere la riforma poco efficace. E forse mette a rischio pure gli obiettivi PNRR.
Addirittura.
E pare ci sia stata anche una differenza tra il testo che hanno esaminato loro e quello uscito dalla conferenza Stato-Regioni. Insomma, un po' un pasticcio.
Un quadro complicato. Ma passiamo a una notizia forse più positiva, almeno per alcuni. Riguarda il credito d'imposta ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2019.
Sì, ottima notizia questa. C'è una sentenza del TAR Lazio, la 15.039 del 2025, che ha detto una cosa importante. Non si possono applicare all'indietro, retroattivamente, i criteri del manuale di Frascati per quegli anni lì.
E perché è importante? Quali criteri si applicavano prima?
Bella domanda. Quei criteri più stringenti di Frascati, novità, creatività, sistematicità, sai, sono stati messi nella legge solo dopo, dal 2020. Prima, la prassi dell'Agenzia delle Entrate, la circolare 5E del 2016, parlava soprattutto del manuale di Oslo. Criteri diversi.
Quindi applicare Frascati a periodi precedenti.
Viola il principio che la legge non può essere retroattiva. E soprattutto lede l'affidamento di chi ha investito seguendo le regole che c'erano allora. È una cosa fondamentale per chi ha ancora delle certificazioni in sospeso per il 2015-2019.
Ottimo chiarimento. E chiudiamo con le start-up innovative. Una circolare del MIMIT del 29 luglio che spiega le novità della legge 193-2024. Cosa cambia in sintesi?
Allora, vediamo i punti principali. Primo. Il requisito di essere una PMI, secondo le soglie UE, fatturato, dipendenti, eccetera, adesso si aggiunge al limite dei 5 milioni di valore della produzione. Non lo sostituisce. È un vincolo in più.
Ok, doppio paletto. E sulle attività consentite?
Viene chiarito che non ti puoi iscrivere se la tua attività prevalente è la consulenza a codici Ateco 70.2-7499, o se fai l'agente, l'intermediario. E poi, attenzione, per restare iscritti dopo il terzo anno, fino al quinto, serve almeno uno dei nuovi requisiti alternativi.
Che sono piuttosto?
Tipo, fai un esempio.
Ad esempio, devi avere spese in R&S per almeno il 25% dei costi o del valore produzione. Oppure devi dimostrare una crescita del 50% o più nei ricavi o nell'occupazione qualificata. Oppure, ancora, devi essere titolare di un brevetto tuo. Non basta più avere una licenza.
Quindi requisiti più stringenti per rimanere startup innovativa?
Sì. E per le scale-up, quelle che vogliono restare iscritte fino a 9 anni, i requisiti sono ancora più alti. Infine, la circolare conferma che hanno cancellato d'ufficio circa 584 imprese, quelle che avevano superato i 60 mesi massimi, contando anche la proroga Covid che è finita. E queste imprese cancellate?
Vengono invitate a vedere se per caso hanno i requisiti per diventare PMI innovative. E ovviamente ricordarsi della conferma annuale dei requisiti, sempre importante.
Bene, direi che abbiamo coperto parecchio terreno oggi. Un quadro davvero denso con impatti pratici notevoli su tanti fronti.
È vero, le regole continuano a evolversi, bisogna stare sempre aggiornati. Per chi volesse, come sempre, tutti i dettagli e gli approfondimenti sono sul blog www.studiopizzano.it.
Perfetto. E tutta questa continua evoluzione delle regole, dalla R&D alle startup, magari ci lascia con una domanda. Stiamo davvero costruendo un sistema più semplice e che aiuta chi fa innovazione vera, o stiamo solo diventando esperti nel districarci tra complessità burocratiche sempre nuove? Chissà, un pensiero per riflettere. Noi vi diamo appuntamento a domani.
Buona giornata a tutti.